L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Antonio Blanco.
Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Seven, sette tracce per una sera. Questa sera tocca a me, Antonio Blanco, tenervi compagnia, saremo insieme per circa 60 minuti e vi proporrò un album di matrice italiana. Il protagonista, nonché il suo autore, è uno dei più affermati cantautori del panorama nostrano. Si tratta di Francesco De Gregori. L'album che ho scelto per questa sera è invece Rimmel. Figlio di un bibliotecario, di un insegnante di lettere, oggi Francesco De Gregori ha 71 anni, mentre ne aveva soltanto 23 quando nel gennaio del 1975 venne pubblicato questo che è il suo terzo album solista, oppure il quarto se volete considerare anche Theorius Campus, che è quello dell'effettivo debutto discografico di De Gregori in coppia con Venditti. Di Rimmel ascolteremo naturalmente, come nel carattere di questa trasmissione, sette tracce, in pratica tutte le restanti, visto che il disco in totale ne contiene 9, se escludiamo Piccola Mela e Buonanotte Fiorellino, che per quanto mi riguarda considero un po' le più deboli dell'intero lavoro, ma non sono neanche l'unico ad avere questa sensazione o questo convincimento. In precedenza De Gregori aveva ottenuto un'accoglienza un po' perplessa sia da parte del pubblico che della critica per quanto riguarda i suoi primi lavori, mentre proprio con Rimmel, che poi risulterà uno dei dischi più venduti dell'intero decennio, che per De Gregori arriva quello che si può chiamare il grande successo. Il disco infatti rimane in classifica per ben 60 settimane, arrivò alla seconda posizione, come posizione più alta in classifica, vendette oltre 400.000 copie e alla fine del 1975 risultò essere l'album più venduto di tutto l'anno. Oggi la rivista Rolling Stones, nella sua edizione italiana, lo inserisce nella posizione numero 20 dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Perché l'ho scelto? Perché è uno dei dischi che ha segnato la mia formazione musicale da adolescente. Nel 75 avevo 13 anni ed una copia di questo LP, insieme chiaramente a diversi altri e fortunatamente insieme a diversi altri, entrò in casa grazie a mia sorella maggiore. E con la title track che stasera cominciamo il nostro percorso musicale. Con Piccola Mela, sul lato B, il brano che dà il titolo all'intero lavoro venne pubblicato anche in versione 45 giri, praticamente in contemporanea con l'uscita dell'album. Oggi si farebbe un discorso strategico differente: prima si tirerebbe fuori una traccia anticipatrice dell'intero lavoro e poi si pubblicherebbe l'intero album. All'epoca questa strategia non era ancora così in uso. Il titolo dell'album e di questa title track, non è un mistero, fa riferimento al cosmetico impiegato nel maquillage degli occhi. Ed è lo stesso De Gregori che ce lo conferma, lo fece anni fa quando rispose ad una domanda specifica che gli venne rivolta dal giornalista Isio Sabba, che stava conducendo un'intervista che venne poi pubblicata in una rivista chiamata Nuovo Sound, proprio in occasione della pubblicazione dell'uscita dell'album. De Gregori diede questa risposta: Rimmel come il trucco che usano le ragazze, quello per gli occhi. Rimmel nel senso di trucco, cioè di qualcosa di artefatto, ma questo è un disco fatto per smascherarli, per metterli in evidenza. Almeno queste sono le mie intenzioni. La frase, soprattutto l'ultimo periodo, sembra mancare di qualche complemento oggetto. Non sappiamo francamente se perché furono queste le testuali parole con cui rispose De Gregori, oppure se giornalisticamente nel momento della pubblicazione saltò qualche termine. Comunque, il senso della risposta di De Gregori è chiaro. Così come è chiaro lo scopo del progetto, demistificare la realtà, porre al centro le finzioni della società. Era proprio questo il progetto di De Gregori quando compose e mise insieme le 9 canzoni di questo album. E la prima demistificazione che ci racconta De Gregori è quella sull'amore, perché Rimmel è di fatto una canzone di amore, una canzone nata, come migliaia, forse milioni di altre, da una delusione d'amore, dalla fine di una storia d'amore con una ragazza. ragazza che esisteva veramente, nello specifico si chiamava Patrizia, e con lei De Gregori aveva una storia, chiaramente, e a Patrizia aveva anche già dedicato un altro brano, Bene, un pezzo incluso nel disco precedente, quello che possiamo definire Della Pecora, visto che manca di un titolo specifico. Per gli amanti del gossip, Patrizia lasciò De Gregori perché era innamorata di un'altra persona, uno dei componenti della formazione cabarettistica dei Gatti di Vicolo Miracoli, Nini Salerno. Per chi di una canzone ama sapere tutto, aggiungerò una spiegazione di un verso, e cioè ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. Questo verso si riferisce ad un reale tentativo di furto subito dalla ragazza, alla quale, mentre stava passeggiando in una giornata di vento, era proprio stato strappato il collo di pelliccia. Guarda caso, si trovava a passare da quelle parti Francesco De Gregori, che colse l'occasione per fare un gesto cavalleresco, inseguì il ladro in questione, riuscì ad acciuffarlo, insomma, a riprendere possesso del collo di pelliccia, che lo restituì alla proprietaria. E fu quella la circostanza particolare che permise ai due di conoscersi. Quindi, per concludere questo trittico di citazioni poetiche, se volete possiamo dire che Galeotto fu il collo di pelliccia, visto che appunto fu proprio quella l'occasione che permise a Patrizia e a Francesco di incontrarsi e di conoscersi.
E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Tanta voglia di vivere e dolce venere di Rimmel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.
Rimmel, quindi, title track dell'album di Francesco De Gregori, protagonista di questa puntata di Seven e del quale avrò il piacere di farvi ascoltare 7 tracce, fuori la prima, la title track, della quale aggiungo qualcos'altro perché vi sono altri riferimenti autobiografici oltre quelli a cui ho già accennato. Uno curioso, per esempio, è contenuto nei versi: chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. È assodato per sua stessa ammissione che una volta De Gregori si sia effettivamente sottoposto a questo genere di divinazione. Però è soltanto sul finire degli anni 90, in occasione della partecipazione di Cristiano De André ad una trasmissione televisiva, e il programma si chiamava La storia siamo noi, aveva come protagonista proprio Francesco De Gregori, che si sono appresi degli altri retroscena su questo fatto. In particolare si apprese che l'episodio avrebbe visto protagonista nelle vesti di Zingara addirittura la compagna di Fabrizio De André, quindi padre di Cristiano. Stiamo parlando di Dori Ghezzi, che avrebbe letto le carte a De Gregori nell'estate del 1974, praticamente durante il soggiorno che Francesco De Gregori fece in casa di Fabrizio De André. Quel periodo i due stavano lavorando ad un album in qualche modo congiunto, perché conteneva canzoni dell'uno e dell'altro, qualche interpretazione di un brano di De Gregori rivisitato in qualche modo da Fabrizio De André. Insomma, il lavoro di cui stiamo parlando è volume 8. Ma un riferimento alle carte e in generale all'amore visto come un gioco e come un destino lo troviamo anche in altri passaggi di questa canzone di Rimmel e anche in altri passaggi dell'intero album. Ma restando semplicemente al brano, per esempio, c'è un altro verso in cui si dice che la protagonista può fare ciò che vuole con i suoi quattro assi di un colore solo, oppure ancora come quando fuori pioveva, in quest'altro verso composto da quattro parole le cui iniziali sono nell'ordine proprio quelle dei semi delle carte, cioè cuori, quadri, fiori e picche. Rimmel, quindi, prima traccia dell'ascolto di questa sera, e passiamo alla seconda. La seconda traccia rappresentata da Pezzi di vetro. Anche questa è una canzone di amore nella quale si può apprezzare appieno l'apporto soprattutto di Renzo Zenobi, che qualche anno dopo, se ricordate, sarebbe divenuto anche famoso per un suo personale successo con il brano Telefono elettronico, scritto con Lucio Dalla e parzialmente interpretato anche dallo stesso Dalla. In Rimmel Zenobi praticamente suonò tutte le chitarre acustiche, così come aveva fatto anche nel 33 giri sempre di De Gregori, Alice non lo sa, del 1973, mentre invece in quello successivo del 74, il famoso album della Pecora per intenderci, lo stesso Zenobi sarebbe stato sì accreditato tra i musicisti, ma non più alle chitarre, bensì alle tastiere. Proprio a proposito di questo ruolo particolare di Zenobi come suo session man, in un'altra intervista rilasciata nel 1990, questa volta ad una coppia di giornalisti, Giuseppe Barbieri ed Andrea Carpi, De Gregori rispose: «Il mio primo vero chitarrista è stato Renzo Zenobi, che suonava tutto pulitino e mi diceva sempre che dovevo imparare a suonare meglio la chitarra. Lui eseguiva dei finger picking impeccabili, con tutte le note che suonavano allo stesso livello, mentre io arrancavo dietro di lui, spesso dimenticando interi pezzi di arpeggi».
L'uomo che cammina sui pezzi di vetro, dicono ha due anime e un sesso di ramo duro il cuore, e una luna e dei fuochi alle spalle, mentre balla e balla sotto l'angolo retto di una stella. Niente a che vedere col circo, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai, ti potresti innamorare di lui. Forse sei già innamorata di lui, cosa importa se ha vent'anni e nelle pieghe della mano una linea che gira e lui risponde serio è mia. Sottintende la vita e la fine del discorso la conosci già, era acqua corrente un po' di tempo fa e ora si è fermata qua. Non conosce paura, l'uomo l'uomo che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, ride e sorride, perché ferirsi non è possibile, morire meno che mai e poi mai. Insieme visitate la notte, che dicono è due anime e un letto e un tetto di capanna, utile e dolce come ombrello teso tra la terra e il cielo. Lui ti offre la sua ultima carta, il suo ultimo prezioso tentativo di stupire, quando dice è quattro giorni che ti amo, ti prego non andare via, non lasciarmi ferito. E non hai capito ancora come mai gli hai lasciato in un minuto tutto quel che hai. Però stai bene dove stai. Però stai bene dove stai.
Se per caso vi steste chiedendo chi è l'uomo che non conosce paura, che salta e vince sui vetri e spezza bottiglie, secondo un'interpretazione potrebbe essere lo stesso De Gregori, che nel 1992 poi riprenderà questa stessa figura metaforica anche in un altro pezzo, Povero me, un brano incluso in un album successivo, Canzoni d'amore. In quell'occasione scrisse quest'altro verso di canzone: cammino da sempre sopra i pezzi di vetro e non ho mai capito come. Però se invece questa spiegazione non vi dovesse convincere, ne abbiamo delle altre, ce ne sono diverse altre a disposizione. Diciamo che un'altra, più tra le più gettonate, ci viene offerta direttamente sempre da De Gregori in un'altra intervista per la pubblicazione Io Donna, a cui raccontò che stava passeggiando con una sua fidanzata a Piazza Navona quando l'attenzione di questa ragazza venne attratta da un artista di strada. Piazza Navona ce ne sono davvero tanti. Si trattava di un ragazzo a torso nudo, piuttosto prestante, che proprio spaccava le bottiglie e poi dimostrava di camminare a piedi nudi sui cocci. La ragazza, per l'occasione, la fidanzata di De Gregori, espresse proprio ammirazione per questo personaggio, per quest'uomo, facendo un po' venire un senso di gelosia a De Gregori, che proprio morso appunto da questo sentimento, in questo modo descrisse il personaggio nella sua canzone con queste altre parole: due anime e un sesso di ramo duro, né acrobata né mangiatore di fuoco, piuttosto un santo a piedi nudi. Quando vedi che non si taglia, già lo sai, ti potresti innamorare di lui. Forse sei già innamorata di lui. State ascoltando Seven, 7 tracce per una sera, una produzione di L1 Doc per Radio L1. Io sono Antonio Blanco e con gli altri amici che costituiscono insieme a me la squadra dei conduttori di Seven andiamo in onda a turno una volta alla settimana, il venerdì sera dalle 22 alle 23. Accennavo poc'anzi ad una metafora, quella dei pezzi di vetro, e in effetti di figure retoriche, anche spesso non proprio di facile di immediata interpretazione, è piuttosto ricco lo stile compositivo di De Gregori, uno dei personaggi, dei cantautori, come detto in apertura, più rappresentativi del nostro panorama musicale, e non di rado definito anche poeta, sebbene a questo titolo lui preferisca quello più semplice, di più popolare, di artista. Eppure quando uscì quest'album, il suo autore venne attaccato da alcuni critici proprio per questo fatto. Tra questi in particolare si distinse Jaime Pintor, che era allora direttore di Muzak, una rivista musicale fondata a Roma nel 1973, nata appunto attorno agli ambienti della sinistra extraparlamentare, una rivista che ebbe vita breve di circa un paio d'anni. Comunque, in un articolo intitolato De Gregori non è Nobel, è Rimmel, il direttore Pintor scriveva in questo modo: è evidente peraltro che l'evocazione e la presunzione di fare poesia faccia scivolare il canto de gregoriano in un kitsch in cui non tanto Gozzano è presente quanto i baci perugina. Chi osasse citare il decadentismo italiano, peggio quello francese, l'ermetismo o l'orca, o persino Dylan nel caso di Buonanotte Fiorellino o di piccola mela commetterebbe un flagrante reato di lesa cultura. E nemmeno Prévert, sebbene sia il più vicino a queste melensaggini, può essere un riferimento citato senza ridere. Né peraltro frasi del tipo «buonanotte tra il telefono e il cielo» possono indurre a pensare di essere al di là della peggiore canzonetta italiana. Ed ancora, volendo rincarare la dose, aggiungeva «questo è nelle canzoni di De Gregori, perché poi potrebbe essere la persona più colta del mondo, ma questa è l'operazione delle sue canzoni. Questo egli trasmette, questo sono abituati da anni a considerare poesia gli studenti. Poche evocazioni senza né capo né coda». Qualche ammiccamento qua e là ad un riferimento universale. Ora, visto che, come vi ho detto in apertura, dall'ascolto di questa sera delle sette tracce che vi proporrò ho scartato proprio Buonanotte Fiorellino e Piccola Mela, che sono le due canzoni citate anche da Pintor, non vorrei che pensaste che io condivida il suo pensiero. In realtà non sono nessuno per poter definire se gli elaborati testi di De Gregori siano o meno lirica, ma è forse poi così importante giungere ad una conclusione su questo punto? Non ci possiamo fare bastare le emozioni che le sue canzoni ci regalano? Io penso di sì, propendo senz'altro per questa seconda ipotesi, e quindi voglio lasciare partire la nostra terza traccia di questa sera, Il Signor Hood, dedicata a M con autonomia.
Seven.
Il signor Hood era un galantuomo, sempre ispirato dal sole, con due pistole caricate a salve ed un canestro di parole. Con due pistole caricate a salve ed un canestro pieno di parole. E che fosse un bandito, negare non si può, però non era il solo. E che fosse un bandito, negare non si può. E sulla strada di Pescara venne assalito dai parenti ingordi e scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E scaricò le sue pistole in aria e regalò le sue parole ai sordi. E qualcuno ha pensato che fosse morto lì, però non era vero. E qualcuno ha giurato che fosse morto lì. Anche quando piove lo vedi sempre con le spalle al sole, con un canestro di parole nuove calpestare nuove aiuole. Con un canestro di parole nuove calpestare nuove aiuole. E tutti lo chiamavano Signor Hood, ma il suo vero nome era Spina di Pesce. E tutti lo chiamavano Signor
La dedica alla quale accennavo è riportata nel retro di copertina dell'album, esattamente sotto il titolo della canzone, M. e Marco Pannella, descritto come una sorta di Robin Hood, da cui appunto poi il titolo della canzone, per le battaglie da eroe solitario che combatteva, che portava avanti su temi sociali quali il divorzio, l'aborto e molti altri, e verso il quale De Gregori, anche se divergeva su talune visioni politiche, comunque provava certamente un grande rispetto. Tematiche sociali che ritroviamo anche nella quarta canzone di questo LP, nonché quarta delle nostre sette tracce. Parlo di Pablo. In questa canzone De Gregori affronta il tema della migrazione, che è un dramma che viene tratteggiato attraverso una molteplicità di immagini. Il lutto, nella frase «mio padre seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite». La povertà, dove si dice «spago sulla mia valigia non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme». O ancora la fame, le difficoltà per mantenere la famiglia, dove De Gregori scrive «troppi figli da cullare». Protagonista del brano è chiaramente Pablo, un operaio spagnolo emigrato in Svizzera, paese dove se da un lato trova, diciamo, l'agognato benessere che può dargli uno stipendio, hanno pagato Pablo, Pablo è vivo, dall'altro troverà purtroppo anche la morte a causa di un incidente sul lavoro. Ma sebbene morto, hanno ammazzato Pablo, Pablo rimane in vita perché Pablo è vivo, perché la sua storia adesso si può ascoltare e la sua fine, sebbene tragica, può diventare denuncia dell'immenso problema delle morti bianche, quelle dei lavoratori non assicurati, dei lavoratori malpagati di cui ancora oggi le cronache italiane purtroppo riportano i drammi.
Mio padre seppellito un anno fa, nessuno più coltivare la vite, verde rame sulle sue poche, poche unghie e troppi figli da cullare. E il treno io l'ho preso, fatto bene, spago sulla mia valigia non ce n'era, solo un po' d'amore la teneva insieme, solo un po' di rancore la teneva insieme. Il collega spagnolo non sente, non vede, ma parla del suo gallo da battaglia e la latteria diventa terra. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il pane con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno pagato Pablo, Pablo è vivo. 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 Con le mani io posso fare castelli, costruire autostrade e parlare con Pablo. Lui conosce le donne e tradisce la moglie, con le donne ed il vino e la Svizzera verde. E se un giorno è caduto per caso pensando al suo gallo o alla moglie ingrassata come da foto. Prima parlava strano e io non lo capivo, però il fumo con lui lo dividevo e il padrone non sembrava poi cattivo. Hanno ammazzato Pablo,
Era Pablo, l'unica canzone dell'album di cui De Gregori compose la musica in collaborazione con Lucio Dalla, che aveva avuto modo di conoscere in quanto collega della scuderia discografica, la RCA, di cui entrambi facevano parte. La prima facciata di Rimmel si conclude con Buonanotte Fiorellino, che come ho già detto ripetutamente noi non ascolteremo, perché passiamo direttamente al secondo lato dell'LP, che si apre con il brano Le storie di ieri. Si tratta di una canzone che De Gregori aveva già composto da qualche anno e che avrebbe dovuto trovare posto nel già ripetutamente citato album della Pecora. Non vi trovò posto, non vi trovò collocazione, perché la casa discografica l'aveva bocciata al suo autore per via di un verso in cui si nominava Almirante, che era l'allora segretario del Movimento Sociale, praticamente il partito di estrema destra dove erano confluite le ideologie fasciste del dopoguerra. I giovani forse non ne hanno neanche mai sentito parlare. Così, nella canzone, il nome di Almirante venne sostituito con le parole il Gran Capo, quello con la faccia serena, le cravatte intonate alla camicia. E in questo modo spurgata, la canzone venne inclusa in Rimmel e poi successivamente anche con lievi modifiche nel testo, per esempio i poeti che da brutte diventano soltanto delle strane creature, venne inserita anche nell'album volume 8, di cui vi ho accennato sempre prima, quello scritto insieme a Fabrizio De André. Ne abbiamo fatto cenno a proposito del gioco della lettura delle carte. Il tema di questa canzone è quello del rapporto fra generazioni visto attraverso quello della storia. Da una parte c'è il passato incarnato dal padre e quindi da tutta la sua generazione, complice di non essersi saputa opporre in maniera adeguata a Mussolini. Sono chiari in tutto il brano i riferimenti al fascismo. Dall'altra parte c'è invece il presente, che è incarnato dal figlio, quel bambino che gioca nel cortile, che è poi l'Italia, che osserva il muro imbrattato da una scritta neofascista e si guarda tre volte le mani per assicurarsi di averle pulite, cioè di non contribuire al ritorno della pagina più buia della nostra storia recente.
Mio padre ha una storia comune, condivisa dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno smentito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e comincia a sognare, chiude gli occhi e comincia a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo, la mattina legge molti giornali, è convinto di avere delle idee, e suo figlio è una nave pirata, e suo figlio è una nave pirata. anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia. Dice che il movimento vincerà, i nuovi capi hanno facce serene e cravatte intonate alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire aquiloni, si è seduto tra i ricordi vicini e i rumori lontani, guarda il muro e si guarda le mani, guarda il muro e si guarda le mani, guarda il muro e si guarda le mani.
Siete all'ascolto di Seven, sette tracce per una sera, e questa sera l'album preso ad oggetto della nostra attenzione è Rimmel di Francesco De Gregorio. Sono Antonio Blanco, siamo un po' oltre il cammino, il metà cammino della serata, ci restano tre canzoni se non ho fatto male i conti prima di concludere l'appuntamento di stasera. Quella che abbiamo terminato di ascoltare era Le storie di ieri, ed è una canzone con un taglio prettamente politico. Passiamo invece alla successiva, che torna ad avere un potenziale riferimento autobiografico, anche se contestato, addirittura rinnegato ancora una volta dal suo autore. La sesta traccia di questa sera che ci apprestiamo ad ascoltare è Quattro cani, quattro musicisti in cui, secondo l'interpretazione corrente, si potrebbero riconoscere De Gregori nel primo, cioè in un cane di guerra che nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza, e altri tre suoi amici, amici degli esordi, compagni di cordata, cioè Antonello Venditti, che sarebbe il cane bastardo, quello che conosce la fame e la tranquillità, un produttore discografico, Italo Lilli Greco, che dovrebbe essere individuato nel verso va dietro i fratelli e si fida, e poi infine una cagna, quindi una donna, nella fattispecie Patti Pravo, la cagna che quasi sempre si nega e qualche volta si dà. Che cosa c'entra in questo quartetto Patti Pravo? Cioè, se la presenza di Venditti è scontata, il produttore discografico pure, dice, ma Patti Pravo che cosa ha mai avuto a che fare con Francesco De Gregori? Beh, c'entrerebbe, perché allora Patti Pravo era compagna di uno dei leader dei Chan, e i Chan erano il gruppo musicale Beat, inizialmente costituito soltanto da musicisti inglesi. Negli anni 60 ci fu una piccola invasione di formazioni di complessi, come venivano chiamati all'epoca, complessi inglesi, che riuscirono a fare fortuna in Italia. Poi invece, nel giro di qualche anno, i componenti iniziali inglesi vennero praticamente sostituiti da musicisti italiani, e il gruppo rimase attivo proprio tra la seconda metà degli anni 60 fino agli anni 80, e divenne il gruppo di session man di fiducia di Francesco De Gregori, perché ebbe a suonare anche in altri suoi lavori. In Rimmel praticamente i Chan suonarono tutti gli strumenti, ad eccezione, come abbiamo detto prima, delle chitarre acustiche che vennero affidate a Renzo Zenobbi. Comunque, questa sorta di spiegazione sono d'accordo con chi ritiene che appare un po' forzata, perché non c'è quindi da questo punto di vista motivo di non dare credito a De Gregori quando la rinnega, quando la bolla questa identificazione dei quattro cani come non del tutto infondata o non fondata affatto. Quindi prendiamola per quella che secondo il suo autore è questa canzone, è semplicemente una canzone, un pezzo che lui ha voluto dedicare ai cani, animali verso i quali De Gregori ha sempre dichiarato un grande amore, specialmente verso i randaggi, perché ha avuto modo di dire che ne subisce il fascino proprio a causa del comportamento misterioso che generalmente questi animali hanno, che i randaggi hanno. Quattro cani.
Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai. Vive addosso ai muri e non parla. Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la tranquillità. ed il piede dell'uomo e la strada. Ogni volta che muore gli rinasce la coda. E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà, e semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni tanto si ferma a annusare la vita. La vita. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
Sentite queste piccole invenzioni di Lucio Dalla, il battimani, gli ululati, la creatività di Lucio Dalla la conosciamo bene, ed ebbe modo di esprimersi dando, appunto, regalando queste piccole idee a Francesco De Gregori durante la realizzazione dell'arrangiamento in sala di incisione del brano di questa Quattro Cani. Bene, siamo ormai in vista del traguardo per questa puntata di Seven di questa sera, e Dulcis in fondo mi resta da presentare la canzone che chiude l'intero album, cioè Piano Bar. Anche in questo caso dobbiamo registrare un'ulteriore, l'ennesima secca smentita di De Gregori, che ha negato come dietro la figura di questo pianista di Piano Bar di cui canta ci sarebbe Antonello Venditti. Al contrario, sempre rifacendoci ad un'altra intervista, la geografia di Francesco De Gregori è abbastanza ricca da questo punto di vista, quindi se uno ha tempo e voglia di andare a leggere non soltanto alcuni libri ma soprattutto le interviste sparpagliate in diverse pubblicazioni musicali a partire dagli anni 70 fino alle più recenti, c'è la possibilità proprio di andare a trovare delle spiegazioni o comunque delle dichiarazioni autobiografiche che si rifanno direttamente a De Gregori e attraverso le quali lui stesso dà delle motivazioni, delle spiegazioni di alcuni brani. In questo caso quindi lui nega che il pianista di Piano Bar sia Francesco De Gregori. Lo fece nel 1980 in un articolo chiamato Francesco De Gregori, un mito, a firma di Paolo Giaccio, a cui rivelò testualmente: mi ricordo che stavo all'Hilton perché un pazzo mi aveva dato appuntamento per parlarmi alle 5 del pomeriggio. Ero in questa enorme hall vuota e c'era uno che suonava delle musichette terribili sul pianoforte. Lui cantava, suonava malissimo e non gliene fregava niente a nessuno. Immaginate questa scena a cui probabilmente mi è capitato anche di assistere. Continua De Gregori: allora pensai di fare questa canzone sul piano bar, poi in qualche occasione più avanti, scherzando, probabilmente mi sarà anche capitato di dire che sembrava Venditti, ma non intendevo assolutamente comporre il brano pensando a lui. È in questo modo che nasce il pianista di piano bar, quello che suonerà finché lo vuoi sentire, non ti disturberà, nella punta delle dita poco jazz, poche ombre nella vita. Quest'ultima breve traccia dura meno di 3 minuti, completa Rimmel, che possiamo definire il disco perfetto, perché ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, ne sono passati davvero tanti, se ci riflettete bene, non si capisce se da una parte se l'arrangiamento ad appoggiarsi magnificamente sul testo, oppure si accade il contrario. Sta di fatto comunque che quello che è stato realizzato funziona a meraviglia e a noi piace da morire.
Uno scudo bianco in campo azzurro è la sua fotografia. Chiunque lo conosca bene può chiamarlo senza offesa uomo di poca malinconia. È un pianista di piano bar, vende a tutti tutto quel che fa. Non sperare di farlo piangere, perché piangere non sa. Nella punta delle dita poco jazz, poche ombre nella vita. Solo un pianista di piano bar che suonerà finché lo vuoi sentire, non ti deluderà. Solo un pianista di piano bar che suonerà finché lo vuoi seguire, non ti disturberà. Questo strano tipo di bambina vuole la compagnia, la risata forte, l'amicizia a cena, ama se stesso senza allegria. È un pianista di piano bar, è un poeta di varietà. Non cercare di vederlo piangere, perché piangere non sa. Nella punta delle dita poco jazz, poche ombre nella vita. Solo un pianista di piano bar che suonerà finché lo vuoi sentire, non ti disturberà. Solo un pianista di piano bar che canterà finché lo vuoi seguire.
Con Piano Bar siamo quindi arrivati all'epilogo di quest'album e anche di questa puntata di Seven dedicata a Rimmel di Francesco De Gregori, un disco del quale il suo autore ha dichiarato di amare tutte le canzoni, dalla prima all'ultima, e aggiungendo che le avrebbe amate anche se non avessero venduto così tanto. Chi possiede una copia della prima edizione vi avrà trovato all'interno un poster con 2 fotografie di epoca del cantautore, foto che non sono poi state inserite in nessuna delle ristampe successive. L'autore di queste fotografie è Giorgio Locascio, amico di Francesco De Gregori, non soltanto fotografo dilettante, diciamo, ma anche cantautore. Seven termina qui, siete stati in compagnia di Antonio Blanco. Ogni settimana, il venerdì dalle 22 alle 23, un conduttore della squadra, del team di Seven, in questo caso io, ma con me ci sono anche Enzo Motta, Roberto Milone, Davide Spampinato e Carmelo Di Mauro. Abbiamo il piacere di selezionare, di scegliere un album tra i più belli, a partire dagli anni 60 fino alle produzioni anche più recenti. Di quest'album vi proponiamo 7 tracce, 7 canzoni, ve le raccontiamo, ve le spieghiamo, vi trasmettiamo le nostre emozioni nell'ascoltarle insieme, ci teniamo reciprocamente compagnia. Se vi è piaciuto, vi aspettiamo venerdì prossimo con un'altra puntata di Seven, il lunedì successivo in replica, quando volete, H24, nella libreria podcast del sito di Radio Le 1.
Avete ascoltato?
Seven. 7 tracce per una sera.